Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 2 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, il presidente Zelensky al vertice europeo in Moldavia, favorire l'ingresso di Kiev nell'UE e nella NATO. Poi la situazione in Kosovo e in Sudan e l'Italia. Oggi 2 giugno, festa della Repubblica con la tradizionale parata di Via dei Fori Imperiali a Roma. Il Papa ieri ai promotori del patto educativo africano, ricevuto in udienza, investire le migliori energie per educare i giovani. Le 8 e 40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Ogni paese che confina con la Russia e che non vuole essere fatto a pezzi dovrebbe essere membro a pieno titolo dell'Unione Europea e della NATO. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky intervenendo al summit della Comunità Politica Europea che si è svolto ieri a Bulboaca in Moldavia. Il servizio di Andrea De Angelis.
I grandi d'Europa si sono riuniti per la seconda volta nella storica azienda vinicola nella Moldavia orientale, poche decine di chilometri da Chisinau, uno lontano dal confine con l'Ucraina e ancora più vicino alla Transnistria. Il summit, ideato al presidente francese Macron e giunto alla seconda edizione, ha avuto come protagonista proprio Zelensky, che nel ribadire la richiesta di entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica ha sottolineato come l'alternativa sia una guerra aperta. C'è chi, come il premier olandese Rutte, ha però ribadito che non è ipotizzabile l'ingresso nella NATO di un paese in guerra. Il vertice informale ha avuto però un significato importante per la Moldavia, il paese più povero d'Europa, che prosegue nel suo cammino per entrare nell'Unione. A febbraio la presidente Sandu aveva detto che Mosca voleva rovesciarla con un colpo di Stato. Nelle stesse ore del vertice dall'Ucraina giungevano notizie di attacchi a Belgorod con droni. Nella notte appena trascorsa, nuovo attacco russo con 18 droni su Kiev, tutti abbattuti. È il sesto giorno di attacco con droni alla capitale ucraina da parte della Russia.
Intanto sul piano umanitario proseguono gli interventi, tra questi quello di Don Luca Bovio, missionario della Consolata. Da 15 anni svolge il suo servizio in Polonia e dall'inizio della guerra assiste gli sfollati e viaggia in Ucraina per portare aiuti alla popolazione. Intervistato da Svitlana Djukovic, il sacerdote racconta la sua ultima missione.
È il sesto viaggio che ho fatto da quando è iniziato il conflitto. È durato 7 giorni e abbiamo fatto più di 3.500 chilometri in macchina, visitando e portando aiuto in diverse città. Siamo stati anche sulla linea del fronte.
Cosa si sperimenta? Cosa succede nella mente e nell'anima della persona quando sente esplosioni, quando si trova nel pericolo di vita?
Ci si sente anzitutto molto piccoli di fronte a quello, una realtà che ti sorpassa. Ogni volta che c'è un allarme, la paura c'è. E d'altra parte non ti senti solo, con te sono tante altre persone, senza esagerare milioni di persone che vivono in questa situazione. Quando i bambini ogni volta devono correre giù ogni giorno e più volte al giorno nei rifugi delle scuole, e quindi ci sono un po' queste situazioni, ma direi c'è anche un forte desiderio di speranza, però, nonostante tutto, che finisca, per non perdere mai la propria umanità in tutto questo. Credo che quello è importante.
Ed ora le tensioni in Kosovo con la minoranza serba. C'è stato il monito di Josep Borrell, alto rappresentante europeo per gli affari esteri: inaccettabili le violenze, necessarie nuove elezioni e dialogo. Sentiamo Emanuela Campanile.
Sono tre e sono chiare le richieste per Pristina, scrive Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea, via tweet. Un monito che sa da ultimatum dopo aver incontrato il presidente del Kosovo Osmani e quello della Serbia Vucic a margine del vertice della comunità politica europea in Moldova. Tenere ora nuove elezioni locali è il primo passo richiesto, garantire la partecipazione dei serbi del Kosovo, poi. Terzo, avviare i lavori per istituire l'associazione dei comuni a maggioranza serba all'interno del dialogo facilitato dall'Unione Europea. In caso in contrario, ammonisce sempre il diplomatico spagnolo, vi saranno gravi conseguenze sul piano delle relazioni diplomatiche. Inaccettabili infatti le violenze dei giorni scorsi a seguito delle proteste da parte dei serbi che abitano il nord del paese per le elezioni di 4 sindaci albanesi.
Cambiamo scenario, rimangono forti le tensioni in Sudan, dove viene regolarmente violata la tregua tra esercito e paramilitari, con la popolazione civile sempre più in fuga dalle violenze. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro i leader di Khartoum responsabili della violazione del cessate il fuoco. Si tratta per lo più di sanzioni economiche, che ha fatto sapere il consigliere per la sicurezza nazionale americana Sullivan. Oggi 2 giugno in Italia si celebra la festa della Repubblica, a Roma previste cerimonie istituzionali e iniziative culturali per celebrare il referendum del 1946 con cui gli italiani scelsero di passare dalla monarchia alla Repubblica. Attesa in via dei Fori Imperiali la tradizionale parata militare con il passaggio delle frecce tricolori. Al microfono di Luca Collodi il generale di divisione dei Carabinieri Alfonso Manzo, capo reparto affari generali dello Stato Maggiore di Difesa.
Questo anniversario coincide anche con l'ottantesimo dell'inizio della guerra di liberazione a cui tanto hanno dato sia i cittadini della società civile sia i nostri militari in patria e all'estero. Coincide con tanti altri eventi di analoga importanza.
Questa festa della Repubblica ricorda non solo le forze armate ma anche i corpi civili dello Stato.
Benché l'evento nei Fori Imperiali sia organizzato ovviamente dalle forze armate, è in realtà una festa di tutti gli italiani. La presenza di tutte le istituzioni militari e civili del paese dimostrano che siamo pronti ad accogliere ancora una volta l'invito del nostro Presidente della Repubblica ad essere uniti intorno a un patrimonio di valori per la Repubblica, così come detta lo slogan di quest'anno. Quindi gli italiani saranno tutti insieme, militari, civili, associazioni e istituzioni, saranno tutti alla festa del 2 giugno.
Un'Italia libera dalla guerra e dalle armi nucleari è quanto hanno chiesto le organizzazioni pacifiste di ispirazione cattolica in una conferenza ieri alla Camera dei Deputati. La richiesta è quella che l'Italia scelga di aderire al trattato dell'ONU di proibizione delle armi atomiche ratificato da 66 paesi, ma non da quelli che possiedono testate e i loro alleati. Michele Ravianne ha parlato con Don Renato Sacco, portavoce di Pax Christi.
L'obiettivo è unico, chiedere che l'Italia aderisca al trattato per la messa al bando delle armi nucleari, perché hanno aderito una sessantina di paesi al mondo, tra cui lo Stato Vaticano, conosciamo Papa Francesco, il suo no alle armi nucleari che sono criminali, che non vanno bene né l'uso né anche solo il possesso, ma l'Italia non c'è.
Cosa significa a livello internazionale il fatto che con il conflitto in Ucraina il nucleare è tornato sul tavolo?
Le armi nucleari oggi entrano drammaticamente sul tavolo perché c'è il rischio reale che o un incidente o una volontà possa scatenare la distruzione dell'umanità. E allora adesso dobbiamo dire stop alle armi nucleari, che sarebbe come un abbassare la tensione.
Dopo il trasferimento nei giorni scorsi da Lampedusa torna a salire il numero di migranti nell'hotspot dell'isola. Nelle ultime ore 10 nuovi sbarchi hanno portato a quasi 500 ospiti il numero delle persone nel centro di raccolta di Imbriacola a fronte di una capienza di 400. Ad Hong Kong mobilitati 5.000 agenti per il prossimo fine settimana per garantire la sicurezza e impedire manifestazioni non autorizzate nel 34esimo anniversario delle vittime di piazza Tiananmen. Era il 4 giugno quando l'esercito represse le proteste per la democrazia degli studenti. Dati non ufficiali parlano di centinaia di morti e migliaia di feriti. Ascoltare la voce dei giovani, investire le migliori energie per la loro educazione e soprattutto guardare con fiducia all'Africa è il mandato del Papa ai promotori del patto educativo africano, ricevuti ieri in udienza in Vaticano. Ce ne parla Salvatore Cernuzio.
Per educare un bambino ci vuole un villaggio intero.
Francesco ricorda un antico proverbio della saggezza africana per lodare il lavoro congiunto di vescovi, sacerdoti, scienziati e studiosi che hanno realizzato questo patto che declina localmente il più ampio patto educativo globale lanciato dallo stesso pontefice nel 2019.
Accompagnare ogni figlio non è responsabilità esclusiva del papà o della mamma, ma di tutti.
Nell'educazione dobbiamo rischiare di più e fare coro, afferma il Papa, che chiede, dopo le politiche di educazione di massa dei decenni del post-colonialismo, di lavorare insieme ai governi locali per la qualificazione sempre maggiore dell'educazione.
Soprattutto formando bene gli insegnanti, creando le condizioni necessarie per l'esercizio dignitoso della loro professione.
Da qui citazioni di Nelson Mandela e anche di Plinio il Vecchio.
Ex Africa semper aliquid novi. Dall'Africa sorge sempre qualcosa di nuovo. Questo patto si sviluppa a partire da due grandi radici, la cultura tradizionale e la fede cristiana. Quando le radici sono profonde, non c'è motivo di temere il vento.
Ed è tutto per questa edizione. Da Giuseppe Mauriello in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.